Lode al Signore per Cristo e la Chiesa. Vi ricordo, all'inizio della conferenza abbiamo letto il versetto dove c'è il titolo: a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù. E abbiamo letto la parola e adesso questa frase ci è diventata ancora più preziosa e più gloriosa. Gloria per il nostro grande Dio nella Chiesa e in Cristo Gesù. E come abbiamo visto, e questo è il proponimento eterno di Dio, che Lui non cambierà, immutabile. La Chiesa viene prodotta da Cristo, come abbiamo sentito. E che cosa è la Chiesa? La Chiesa ha una base spirituale. Non è che noi adesso riflettiamo e diciamo come possiamo fare la Chiesa, di che cosa abbiamo bisogno, ma il punto è che riceviamo rivelazione da Dio per sapere che cosa significa per Lui la Chiesa. Abbiamo avuto comunione in questi giorni e abbiamo visto che Gesù Cristo è venuto. Dio è stato rivelato nella carne e noi abbiamo visto la sua gloria. E ha vissuto questa vita umana stupenda ed è andato alla croce, è morto, è risorto, è asceso e ha versato lo Spirito. E che cosa ha prodotto la Chiesa? Quando la Chiesa è stata creata, in pratica ha come base lo Spirito. Dobbiamo vederlo, soprattutto per la nostra Chiesa nella località, è molto importante. Non siamo soltanto noi che ci riuniamo, oppure i credenti del luogo che appartengono a Cristo, ma la Chiesa veramente ha la base spirituale e viene creata attraverso lo Spirito. Perciò abbiamo bisogno di rivelazione tramite lo Spirito. In Efesini abbiamo anche letto, in capitolo 2,
in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen
l'intero edificio viene assemblato assieme e viene edificato come un tempio santo nel Signore. Non è un'organizzazione, ma la base della Chiesa è spirituale, è un tempio santo nel Signore. E anche nel nostro luogo dove noi abitiamo, e come voi pure venite edificati come un'abitazione di Dio nello Spirito. Lo desidero dire ancora una volta.
Eine Offenbarung zu empfangen vom Herrn, was seine Gemeinde für ihn ist.
Dobbiamo capire che cosa significa la Chiesa per il Signore. Non vogliamo delle definizioni, che significa così o così.
Die Grundlage der Gemeinde,
ma la base della Chiesa è una base spirituale e perciò abbiamo bisogno del nostro spirito. E la rivelazione è nello Spirito. In Efesini 3 c'è scritto, versetto 3,
come
per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Questo è un mistero, ma viene proclamato tramite la rivelazione. E come riceviamo questa rivelazione? Nello spirito. Perciò il nostro spirito è così importante. Non mi vergogno di disegnare ancora una volta questi tre cerchi. È uno schema, però può esserci utile. Siamo limitati graficamente, abbiamo il corpo, l'anima e lo spirito. E lo spirito è il punto interiore ed è così nascosto e piccolo. E nella nostra esperienza anche non così speciale, ma nell'esperienza con Dio importante. Con il computer si può graficamente lo si può fare molto bello, che in pratica c'è un effetto tridimensionale. Però il nostro spirito è importante e chi adora il Signore lo deve adorare nello spirito, e il nostro spirito è qui e può ricevere la rivelazione. Alcuni sono già da tanto tempo nella vita di chiesa, alcuni sono nati nella vita di chiesa e la vita di chiesa è già da tanti anni in diversi luoghi e ci siamo già abituati, ma all'inizio era una cosa molto nuova perché non c'era prima di allora. C'era il giudaismo, con la promessa, con la legge, con il servizio a Dio, il Tempio, e poi è stato versato lo Spirito e il Signore è entrato nei cuori e i credenti si sono fatti battezzare in Cristo, nel corpo del Signore. E improvvisamente c'è stata una vita completamente nuova. Abbiamo letto i versetti e i fratelli erano un'anima e uno spirito ed era qualcosa di nuovo. E non si poteva bene capire le altre persone cosa fanno questi, non si incontravano solo una volta nella settimana, ma si incontravano tutti i giorni nelle case completamente, hanno sperimentato questo amore l'uno per l'altro, nuovo, e quando loro hanno vissuto insieme c'era anche il Signore con loro e c'era una vita veramente nuova. E alcune cose non erano più, hanno perso di importanza. Prima erano importanti e poi improvvisamente non erano più così importanti. Loda il Signore per lo Spirito e per questa rivelazione meravigliosa che vuole avere oggi il Signore. Sapete che cos'è in definitiva la volontà del Signore? Che tutti i credenti rappresentino realmente la realtà del corpo. Ed era quello che è avvenuto all'inizio della vita della Chiesa. C'è una nuova comunione, e si è creata la Chiesa che prima non c'era. C'erano i greci, c'erano i giudei, nazioni, erano separati. E adesso in Cristo si è stata creata una nuova unità. Gli uomini in Cristo potevano essere guidati dallo Spirito e vivere una vita spirituale. Cristo che era sulla terra e dove abitava tutta la pienezza di Dio e che è andato alla croce per terminare tutto ciò che divideva ed è stato risorto e asceso sul trono ed è entrato nei cuori. E i credenti si sono lasciati battezzare in Lui. E questi fratelli, questi credenti, hanno rappresentato Cristo. E questa era la Chiesa. Amen. È molto diverso dal questo devi farlo, questo devi compierlo. No, Cristo entra in te e vuole essere rappresentato in unità come la sua vita, come il suo corpo. Questo era all'inizio, poi dopo anni e anni è andato perso, poi il Signore l'ha ripristinato. E perché siamo oggi noi qua? Perché anche noi riceviamo la vita del Signore e che questa vita possa anche essere compiuta. Abbiamo letto che il Signore desidera, ed è già stato scritto 2000 anni fa, rappresentare o produrre una chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cose altre simili. E noi siamo credenti, noi crediamo a questa parola. È rivelato. Abbiamo letto in Efesini, il corpo è la pienezza di colui che riempie ogni cosa e in tutti. Possiamo sentirlo, possiamo capirlo. In questi versetti potete capire il mistero di Cristo e per questo abbiamo bisogno della rivelazione nello Spirito. E questa rivelazione deve anche conquistare la nostra mente. Prima voglio parlare della rivelazione, che si tratta della rivelazione, il Signore ce la dà anche volentieri, però voglio anche dire un paio di cose relative alla nostra vita. Ieri sera è stato molto bello, abbiamo visto questa chiesa meravigliosa, il Signore l'ha amata e si è consacrato per lei e anche noi siamo una chiesa amata, però adesso dobbiamo tornare un po' indietro nella nostra vita. Il Signore ha portato gli apostoli sulla montagna e gli ha fatto vedere la sua gloria e poi sono scesi dalla montagna e c'era la vita quotidiana con le varie situazioni e il Signore li ha accompagnati, i discepoli, a fare tutto nella loro vita quotidiana. E poi voglio anche parlare della vita eccellente, della via eccellente. Scusate. Ho scritto il 2, quello che noi comprendiamo. E qui ci serve anche questa conferenza, questa comunione. E che poi il punto 3, essere in ciò sicuri, certi, fermi e gioiosi. Da che cosa viene la sicurezza? Che cosa ci prova che siamo salvati? Tramite la parola, giusto? Nel primo Giovanni 5,13 dice, ve l'ho già scritto affinché sappiate che voi avete la vita eterna. La sicurezza ci viene data tramite la parola, perciò è importante che noi leggiamo la parola continuamente, perché tramite la parola conosciamo, perché la parola ce lo rivela. E poi certi, come siamo certi? Alcune cose le conosciamo, diciamo va bene, ma come diventano queste cose in noi certe? Come veniamo convinti? Come produce la parola un agire in noi? Tramite lo Spirito. Dalla parte viene dallo Spirito. In noi cosa succede? C'è una reazione e questa è la fede. Noi crediamo, noi amalgamiamo la parola con la fede e questa parola è per me e questa parola agisce dentro di noi e mi dà questa sicurezza, questa certezza. E poi fermi. In Efesini 4, no, forse no. Sì, 4. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Efesini 5, versetto 6. Alcuni ci vogliono portare via, ci vuole ingannare. E poi, se siamo dei bambini e abbiamo portati qua e là ad ogni vento di dottrina e dall'inganno delle persone. Non so dove legge. Però il Signore desidera che noi siamo fermi e che teniamo fermamente ciò che ci dà fino alla fine. Se la parola in noi produce un agire tramite la fede, allora abbiamo anche gioia. È così. Allora siamo contenti e poi crediamo alla parola anche quello relativamente alla quello che riguarda la Chiesa, e questo produce gioia. Però voglio mostrare ancora anche altre cose, le cose che impediscono questa gioia. Alcune volte penso, se posso dirlo così, esprimerlo così, vengo alla riunione, siamo la Chiesa, è meraviglioso, veniamo alla Chiesa, seri, con una faccia seria, sì, c'è timore, deve esserci anche timore, e qui c'è la luce nella casa del Signore e ce ne accorgiamo anche. E quando veniamo alla riunione sappiamo ci sono cose nella nostra vita che non sono esposte completamente alla luce, però crediamo al Signore e prendiamo anche questa posizione. Veniamo edificati come abitazione di Dio nello Spirito e ci riuniamo nello Spirito. E questo è importante. Ci sono alcune cose che rubano la nostra gioia, non perché solamente c'è la luce nella sua casa. Desidero nominare un paio di cose che sono menzionate nella parola, perché la parola ci dice metti alla prova quella che è la volontà di Dio. E non siate sciocchi, ma dovete capire quella che è la volontà di Dio. E se la volontà del Signore è che se nella nostra vita deve essere espressa la realtà del corpo, allora dobbiamo fare attenzione ad alcune cose nella nostra vita che possono accentuare la testimonianza del Signore o la possono impedire. E come prima cosa voglio menzionare nel capitolo 4, Efesini 4, nel versetto 28, chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Sì, forse pensiamo, ma io non rubo. Ma qui viene menzionato e qui viene trattato il nostro come noi trattiamo le nostre proprietà e che relazione abbiamo verso il denaro. Questo è un discorso. È un punto. Noi non rubiamo. Non rubiamo qualcosa in un negozio, non derubiamo qualche persona, ma il nemico è presente e cerca che noi guadagniamo qualcosa in un piccolo modo disonesto, che però è disonesto. Non sempre tutto è onesto, però se fai un guadagno disonesto, con cose non molto chiare e ricevi questo guadagno, questo non piace al Signore, questo non rappresenta la sua natura, non corrisponde alla sua natura.
Geld regiert die Welt.
C'è un proverbio: il mondo regna, il denaro regna il mondo. Se il denaro regna il mondo, allora sappiamo chi si trova dietro al denaro, perché a chi appartiene oggi il mondo? Al nemico, al maligno. Il diavolo è venuto anche a Gesù e l'ha tentato quando si trova nel deserto e gli ha offerto tutti i regni della terra. Sappiamo che il Signore è superiore a queste cose, ma il mondo si trova nelle mani del maligno. E con il denaro qui tocchiamo questa sfera del nemico. E nella scrittura viene nominato anche come il denaro, mammone, ed è dentro nella nostra carne caduta che desideriamo qualcosa, diciamo, ah, questo lo voglio avere, e ci sono sempre dei prodotti nuovi, guardiamo con i telefonini, vengono sempre prodotti e proposti dei modelli nuovi. E io avevo un telefonino molto vecchio e i miei figli mi hanno un po' riso perché era un modello molto vecchio. Abbiamo questo desiderio carnale di avere sempre qualcosa di nuovo, e se diamo tanto spazio a questa cosa, diamo spazio al maligno. In queste cose, sì. Negli ultimi tempi ho fatto anche molte esperienze, e già da tanto tempo sono nella vita della Chiesa, però alcune cose mi hanno un po'... l'ho dovuta rimettere a posto questa cosa che ho fatto, perché non era completamente onesta. Atti 20, 35. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Desidero anche dire ancora qualcosa. Siamo salvati dal mammon. Gettiamo le nostre preoccupazioni sul Signore. E il Signore ci... Ecco, che ci dà, allora riceviamo la nostra paga perché lavoriamo e così via, e possiamo dare anche alle persone che hanno bisogno. Ci sono diversi punti che una persona che dà volenterosamente è amata dal Signore. Non dobbiamo dare, non preoccupate che adesso non parlo sempre di soldi, voglio soltanto mostrare un principio. Se noi doniamo qualcosa, siamo felici. Non è forse così? Sì, se dono qualcosa a qualcuno che ha bisogno, sono anche contento. Alcune volte non voglio mollare il mio poco che ho. Certo, non dobbiamo dare semplicemente i nostri soldi così. Dobbiamo dare anche... in un modo sensato donare, perché la Chiesa viene edificata nello Spirito e lo Spirito ci guida anche in queste donazioni che facciamo, e c'è una differenza tra il mondo e la testimonianza del Signore. La testimonianza del Signore è pura, non è regnata dal denaro, dal potere, ma il Signore regna nel nostro cuore e ci libera. Ancora una cosa, Ebrei 13, 5 a 6, 13, 5. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Ebrei 13, 5 a 6. Il Signore ce l'ha fatto prima di noi e ha detto: ci sono sempre dei poveri in mezzo a noi. E in questo contesto, relativamente al materiale, nel capitolo 5 c'è scritto di camminare come sapienti e non come stolti, per sfruttare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Che noi guadagniamo il tempo, ci liberiamo il tempo per la parola. Per esempio, prendo adesso il tempo e dico: adesso vado e prendo il mio Nuovo Testamento e leggo. Prendersi tempo per la parola, per i fratelli, per la Chiesa, per la vita di Chiesa e per le riunioni. Prendersi il tempo per queste cose. La visione è meravigliosa e l'applicazione è anche meravigliosa, ma è abbinato con un po' di perdita. Tu perdi qualcosa che ti sei proposto per te stesso, però guadagni un peso eterno di gloria. Sapete, c'è un tesoro nel cielo. E qui la ruggine non consuma più. Non c'è più ruggine e non ci sono più neppure le, come si chiama, motte, quelle che mangiano la lana. Voglio mostrarvi soltanto questo principio per capire la volontà del Signore. E quando noi lo vediamo, allora applichiamo la nostra vita anche per quello che riguarda il lavoro. Che il Signore ci guidi per tutta la durante tutta la nostra vita, affinché la nostra vita sia direzionata al Signore per costruire, per produrre questa testimonianza meravigliosa. Non dico che non dobbiamo avere lavoro oppure non dobbiamo avere una buona istruzione. No, se uno può farlo, deve studiare, ma che noi decidiamo questo lavoro con il Signore e dire: Signore, posso fare questo lavoro? È un lavoro che mi distruggerà, mi consumerà? O che mi aprirà molte possibilità per ricevere una posizione molto importante? Sì, va bene. Se qualcuno, c'è anche un salmo molto bello, se vi viene data la ricchezza, va bene, prendetela, però non lasciate che il vostro cuore venga preso completamente da questa ricchezza. È il Salmo 62:11. Capiate qual è la volontà del Signore. Dobbiamo capire la volontà del Signore, perché altrimenti tante cose ci annebbiano e non vediamo più chiaramente. Dobbiamo essere ripieni nello Spirito. Nel capitolo 4 e 5 un altro aspetto è la luce, che siamo figli di luce. E un'altra cosa che influisce nella testimonianza del Signore, l'espressione del Signore tramite di noi, la Chiesa è il suo corpo ed è il punto della purezza, che non ci macchiamo. Ed è una cosa che è relativa al nostro corpo, al corpo e alla carne. Quando uno ama il denaro, questo sì, versetto 3, non so dove legge però, che non abbiate amore per il denaro. Nessuno che ama il denaro, che adora. Se noi amiamo il denaro, è per il Dio come uno che adora gli idoli. Eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate come figli di luce. Il frutto della luce è bontà, giustizia e verità. Nel provare ciò che è piacevole al Signore. Dobbiamo veramente provarlo. Ebrei 13 ancora. Versetto 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. È veramente un discorso, perché il matrimonio oggigiorno non è così importante, ma la parola ci dice che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Questo è importante, ed è importante anche per il Signore. I nostri matrimoni sono importanti per la testimonianza e per il corpo di Cristo, tenuto in onore. Che cosa vuol dire tenere in onore? Dice ancora poi, e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Quando siamo sposati, il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Il matrimonio è un matrimonio santo, poiché Dio giudicherà i fornicatori. Poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, perché se tu sei sposato, allora ti giudicherà. Lo sappiamo, è una cosa seria, e lo voglio dire anche in modo molto serio, perché qui il nemico ci attacca e tutto ciò che ci circonda nel mondo è succede di tutto. Noi viviamo in questa realtà, però il Signore è in noi, è con noi, ci rinforza. Il suo Spirito è in noi, la sua vita pura e santa è in noi, e noi preghiamo: Signore, rinforzaci nell'uomo interiore, rendi abitazione in noi e rinforza anche il mio corpo per mantenerlo puro. Oggi succede, dopo tanti anni di matrimonio, si annoiano, poi c'è una crisi, ma poi si dividono, non ci capiamo più. E cos'è questo? Viene dalla durezza del nostro cuore. L'amore non smetterà mai. Il Signore ha amato con un amore quando si è consacrato, e questo amore l'abbiamo dentro di noi, nel nostro spirito, affinché entri anche nel nostro essere e venga vissuto questo amore nella nostra vita quotidiana. Poco tempo fa abbiamo avuto l'anniversario di matrimonio, poi ho regalato dei fiori, delle rose a mia moglie, e dopo qualche giorno questa rosa è appassita, e poi gli ho detto: guarda, la rosa si è scurita e il nostro amore si è anche scurito ed è diventato più intenso, e l'ha detto come un proverbio, un bel proverbio, però non deve essere soltanto una parola per noi. L'amore del Signore non finisce mai, e questo diventa sempre di più la nostra esperienza, e Lui ama ancora noi, ama ancora la Chiesa, e la ama già da 2000 anni. E vuole, desidera che la Chiesa venga terminata adesso in fretta, anche se siamo invecchiati esteriormente. Il nostro amore deve essere rinnovato sempre di più, diventare più profonda, prendere un altro qualità. Per cortesia, fratelli, se siamo giovani o vecchi, noi tutti siamo in questa tentazione. Tenetevi, mantenetevi puri. E non è che si dice nella Chiesa non si fa questo e non si può fare questo e non puoi andare lì. No. Certo, se esageri, d'accordo, va bene, però abbiamo visto una visione. Il Signore ci ha aperto il cuore, ci ha dato rivelazione di questo Cristo ricco che ha creato un corpo così meraviglioso. C'è un principio. Quando siamo stati salvati, siamo stati battezzati dentro nel corpo, tramite questa fede siamo entrati nel corpo che è già la pienezza. Abbiamo ricevuto in questa posizione una grandissima ricchezza. Ma ora inizia il nostro cammino come cristiano, un cammino cristiano. Questa ricchezza meravigliosa e grande diventa anche guadagno per noi, e per questo guadagno conduciamo una vita che ci porta nell'esperienza. Ci sono cose che impediscono, per esempio l'adulterio, per esempio anche come conduciamo la nostra vita nella luce e non cose poco chiare. Un altro aspetto che c'è, non solo la luce, il dormire, metti la tua lampada, quella dello spirito, non sotto lo sgabello. E questo sgabello significava nella parola, era una misura per il grano, per misurare il grano, e quindi ha a che fare con il lavoro. È un abbinamento con la parola tedesca. Non mettere la lampada sotto lo sgabello. Non devi cambiare le priorità nella tua vita, perché quello che è importante è che la tua lampada bruci, e dobbiamo essere persone che aspettano lo sposo. Non lo devi mettere sotto lo sgabello o sotto il letto, questa luce. E questo viene detto a tutti noi. Adesso ancora ho proposto tanti versetti, li potete leggere. Adesso voglio passare al corpo e al corpo di Cristo. Sì, siamo nel corpo, meraviglioso. Sono nel corpo. Ma la domanda è: siamo stati edificati nel corpo? Siamo stati, abbiamo sentito, siamo un gregge, noi sentiamo la sua voce, lode al Signore. Ma la domanda è: segui anche le impronte del gregge? Voglio parlare della relazione l'uno verso l'altro e dire anche qualcosa dell'edificazione nel corpo. In Efesini 1 e 2 viene menzionato spesso: siamo in Cristo, in Lui abbiamo tutte le benedizioni spirituali, l'abbiamo detto anche prima, abbiamo una ricchezza spirituale, ma questa ricchezza deve far parte della nostra vita. Quando ho letto questi versetti di Efesini, lo leggiamo così semplicemente: benedetti da ogni benedizione spirituale. Ah, ok. Ma pensa, con ogni benedizione spirituale, ma siamo in grado di ricevere questa questa benedizione spirituale? Abbiamo interesse di riceverla? Mi sono posta questa domanda. Mi interessa questa benedizione spirituale? Che cosa è importante per me nella mia vita? Quando le mie mani sono già piene e sono così impegnato, voglio fare questo e poi questo e poi questa cosa qui la voglio anche fare, allora non ho così tanta capienza per ricevere questa benedizione spirituale. E poi spesso viene scritto voi, noi, io, tu, noi, voi. Ma noi siamo stati cresciuti e diciamo io, mio, solo mio. Però se ci troviamo nel corpo, allora ci accorgiamo che siamo limitati. Ed è anche bello se ammettiamo di essere limitati. Prima ho detto l'edificazione della Chiesa è abbinata anche a perdita. Il Signore ci lavora nelle varie situazioni, nella famiglia, nel lavoro, nella vita della Chiesa, tra di noi, con i fratelli, per rinnovarci e per trattare questo io, affinché lasciamo l'io. Però non possiamo ogni cosa. Se penso sempre come la penso io, deve essere deciso uguale come la penso io. Questo disturba l'edificazione e non dobbiamo sapere ogni cosa. E anche quando penso sempre di sapere cosa gli altri hanno bisogno, come nella scuola, devono fare un esercizio e c'è sempre qualcuno che ti dice ah, lì devi scrivere, così devi scrivere, no? Quelli che sanno sempre qualcosa di più. Dobbiamo liberarci dall'individualità, perché è meraviglioso questo luogo nella Chiesa. È meravigliosa la Chiesa perché qui può essere sviluppato la vita del Signore e ci libera dal nostro individualismo e ci libera anche dall'amarezza, dalla rabbia, e il Signore produce queste cose tutto nella vita della Chiesa. Se tu rimani nella tua cameretta da solo, tutto va bene. Nella riunione, qui regna il Signore, lo Spirito, va bene, ma dopo ci sono le situazioni, ci sono forse delle discussioni, però il Signore vuole cambiare il nostro interiore. Sì, può essere che tu ti arrabbi, va bene, però non lasciare calare il sole e mantieni la tua rabbia. Perché se tu mantieni questa rabbia, allora macchi la vita della Chiesa. Poi i fratelli hanno qualcosa contro la sorella. Come può il Signore avere una sposa santa? Poi ancora una cosa. Abbandonare, rivestirci, rinnovare, rinnovati nella mente dello Spirito. Il Signore deve entrare nella nostra anima e regnare, rinnovarci. Il Signore deve produrre in noi ciò che non esiste. E Lui ce la fa perché è uno specialista in questo. E qui abbiamo la parola e abbiamo la fede. Poi ancora qualcosa di molto interessante in capitolo 4, dove riprende. Io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Ancora una volta, non ci sono leggi, deve essere così, dobbiamo fare così e nella Chiesa si fa così, ma abbiamo visto che cosa il Signore vuole, abbiamo ricevuto una rivelazione, una visione, e allora Lui ci ha chiamato e vogliamo anche camminare come il Signore desidera. E qui dice, poi 5:21, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Anche questo qui è un punto. Possiamo sottometterci gli uni gli altri nel timore di Cristo? Satana ce l'ha messo dentro nel nostro io, che vogliamo, desideriamo, la nostra natura desidera anche essere importante. E ci mischiamo nelle cose che fanno gli altri e vogliamo prendere noi decisioni per gli altri, però è bene se ci sottomettiamo gli uni gli altri. In modo positivo si può dire che noi consideriamo gli altri più elevati di noi. Sono santi, sono gloriosi, che abitano sulla terra, e in queste persone il Signore ha il suo compiacimento, e io allora devo esercitarmi. Lode al Signore per tutti i santi che ci circondano. 4, 20 e 21. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Nella vita di Chiesa impariamo a conoscere Cristo. Nel punto che noi siamo, ci sottomettiamo agli altri con timore, e questo vuol dire che impariamo a conoscere Cristo nella vita di Chiesa. Alcune volte non è così, non era il Signore, che abbiamo fatto qualcosa e non era il Signore, allora ci volgiamo. Siate buoni gli uni verso gli altri, perdonatevi come Cristo vi ha anche perdonati. E poi progrediamo e ci consacriamo ancora al Signore. Che cos'è la consacrazione? La consacrazione è una disponibilità. È una disponibilità di sottometterci al corpo per il bene del corpo. Il Signore è il capo, è stato dato come capo sovrano alla Chiesa, che è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie ogni cosa in tutti. E la Chiesa ha in questo senso una autorità, una certa autorità. In un altro versetto, se vedi un fratello peccare, diglielo, riprendilo, e se non ti ascolta, alla fine dillo alla Chiesa, perché la Chiesa è l'autorità più alta. Perché la Chiesa, se segue il Signore, è un candelabro e cammina nella luce. Se il cuore, allora l'occhio vede, e il piede non può dire voglio vedere anch'io come l'occhio. Nel corpo riceviamo l'uno dall'altro, è una cosa sana. Se io dico io posso solo ricevere da Dio, allora ci dobbiamo chiedere: abbiamo visto il corpo? Viviamo questo corpo? Ancora un paio di minuti. Riguardante la vita eccellente. Primo Corinzi 12 in italiano è scritto una via eccellente. Amen. In italiano è espresso in modo molto bello. Ha guardato varie altre traduzioni. Non vogliamo guardare cos'è giusto, cos'è sbagliato, ma la via eccellente. Capitolo 5, 1 di Efesini. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. che come possiamo imitare Dio come figli amati? Dio ci ha mostrato come dobbiamo fare, ha mandato il proprio figlio. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Nel versetto 25 anche, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Lui ha consacrato ogni cosa per lei. Amen. E l'ha data, lui si è consacrato alla Chiesa, per la Chiesa, per presentarla a Dio come un odore soave. E questo amore è in noi. E questo amore ci deve riempire e deve anche regolare le relazioni tra di noi, che sorpassa ogni conoscenza, per conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siamo riempiti della piena pienezza di Dio, di tutta la pienezza di Dio. L'edificazione della Chiesa si trova in questo amore, e questo amore si consacra, è un amore che si consacra, che si dona. È una cosa che abbiamo in comune nella vita di Chiesa. Se uno possiede tutta la conoscenza, ma non ha l'amore, è vuoto, non ha nulla, perché Dio vuole un odore, un profumo soave. La vita della Chiesa è come un giardino, come è descritta nei Cantici dei Cantici. Si parla dei frutti di giustizia, è qualcosa che cresce ed è sempre un profumo soave, e noi amiamo i fratelli e ci accettiamo, e ognuno di noi è importante. E insieme diventiamo completi, perfetti. Ci amiamo, ci accettiamo, vediamo il bisogno degli altri, servirci tra di noi e darci con quello che abbiamo ricevuto. In capitolo 4, versetto 12, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Voglio sottolineare che sono tutti santi. Qui è sempre scritto i santi, non soltanto un paio che sono dotati con tante virtù, no, tutti sono importanti e tutti tengono la verità, non i nostri sentimenti. Alcune volte, visto esteriormente, la Chiesa non è così vivente, ma forse perché le radici stanno crescendo in profondità e viene sottratta più sostanza nella profondità. Amen. Lasciateci tenere fermamente la verità nell'amore per crescere. Amen. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Lui regna nella Chiesa. 16. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Amen. Ogni singola parte è importante, tutti edificano secondo quello che può, nel punto dove il Signore lo tocca. Qui dobbiamo essere fedeli con il Signore, operare col Signore. questi due versetti mi ricordano il Salmo 133. Guarda quanto è piacevole quando i fratelli dimorano insieme in unità. È bello, è pieno d'amore, è come l'olio profumato che scende dal capo di Aronno sulla barba fino all'orlo del suo vestito. Sono tutti santi. È come la rugiada che scende sui monti di Sion. Qui il Signore promette la benedizione, la vita per tutta l'eternità. Sì, ci sono le sofferenze, abbandoniamo qualcosa, l'io non c'è più, però abbiamo un tesoro nel cielo, il corpo viene edificato, il corpo viene riempito, finché noi tutti entriamo in questo corpo. Tutti entriamo, non soltanto un paio. Io desidero che noi tutti entriamo a far parte di questo corpo e che tutti riconoscano il Signore come un uomo adulto per avere tutta la pienezza di Dio. E questo è il versetto della conferenza principale. Lui è capace di compiere ancora di più di quello che pensiamo. Lui, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù. 5:27 per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Amen. Il Signore vuole agire tutto questo versetto nella nostra vita e ognuno di noi deve decidersi: Signore, dammi la realtà del tuo corpo nella mia vita. Siamo incoraggiati noi tutti nelle riunioni, ma anche nella nostra vita quotidiana. Non è forse bello? Questo versetto l'ho letto così spesso. Lo so anche a memoria, ma che cosa significa per farla comparire davanti a sé, gloriosa? Il Signore desidera sposarsi. Lui vuole presentarsi alla Chiesa. Capiamo quello che significa, sentiamo nel nostro cuore. Lui vuole presentarsi alla Chiesa o comparire alla Chiesa. Comparire, presentarsi. Da una parte viene comparisce anche davanti alle potenze dell'aria, ma noi vogliamo essere una Chiesa che possa comparire. Avere un tale desiderio, Signore, tu devi essere soddisfatto appieno. La Chiesa è per te. Noi agiamo con te affinché il Signore possa comparire davanti alla Chiesa. Quest'anno ci sono tanti matrimoni, ho sentito. Chi si sposa si rallegra di questo giorno. E noi, come Chiesa, anche noi, ci deve aiutare a vedere questa meta davanti agli occhi, questa visione. Signore, edifica con noi la tua Chiesa, finisci la tua Chiesa affinché tu possa comparire davanti a lei. Se noi riflettiamo e vediamo come è il Signore e vediamo tutta la gloria del Signore, questa cosa è grandiosa. Per la mia mente è troppo elevato, però il mio spirito dice Amen. E c'è bisogno di tutta la Chiesa, c'è bisogno di tutti i fratelli. Occupiamoci gli uni degli altri. Tutti abbiamo necessità di Cristo e quindi preoccuparci anche degli altri con amore, nello spirito, e diamoci il Cristo che abbiamo. E questa è la testimonianza ed è il nostro Vangelo. nostro Vangelo è così meraviglioso. Possiamo dire, proclamare, conosciamo Cristo, lo sperimentiamo, Lui ci unisce e tra di noi, noi siamo il suo corpo, siamo la sua famiglia. E allora possiamo avere franchezza, l'accesso, la sicurezza e possiamo anche proclamarlo con gioia. Amen.